Bene, buonasera a tutti, grazie per essere qui a questo appuntamento iniziale del nuovo ciclo del Laboratorio di Analisi Politica che ho l'impressione che sia l'undicesimo anno che c'è, che quest'anno verte sul rapporto fra letteratura e politica. A questo riguardo devo chiarire immediatamente che il rapporto fra letteratura e politica è tutto sbilanciato sui contenuti, cioè non c'è alcun tipo di discorso gramsciano dietro a questo tema, non perché io abbia qualche cosa da dire su quello che diceva Gramsci su letteratura e vita nazionale, semplicemente adopero, ecco, e le persone che verranno con me saranno invitate ad adoperare la letteratura per fare un discorso direttamente politico. Cioè andare a vedere che cosa, ecco, il tema che mi interessa è questo, che cosa alcuni letterati hanno capito, intuito, espresso nelle loro forme espressive di alcune questioni inerenti alla storia politica italiana. Solo questo, che è molto in realtà. È molto perché i letterati capiscono molto. La forma espressiva della letteratura non ha la finalità di comprendere la politica. E tuttavia la ricchezza e la complessità del discorso letterario veicolano importanti intuizioni che non hanno, di solito, non hanno pretesa sistematica, non sono discorsi compiuti, ma hanno una potenza espressiva che, vagliata con gli occhi e con le categorie invece di chi di politica si occupa professionalmente, hanno una capacità euristica straordinaria. L'esempio più clamoroso non è di quello che parliamo, anche se prima o poi lo farò un discorso su Jung. Ernst Jünger, che è dopo tutto un letterato, che è un letterato, era un letterato, ha individuato in 3-4 libri che ha scritto fino alla metà degli anni 50, diciamo dalla metà degli anni 30 alla metà degli anni 50, ha individuato alcune tematiche da un punto di vista tutto suo, con interessi letterari tutti suoi, tuttavia con una radicalità, con una precisione non scientifica ma letteraria, che hanno fatto dire, ad esempio, ad Heidegger, che Heidegger, un filosofo professionista proprio, che quello che aveva capito di più del XX secolo era quel letterato lì, Ernst Jünger, ecco, e precisamente quel saggio letterario che è Der Arbeiter, l'operaio. Ecco, io adopero questa sera il romanzo di Tomasi di Lampedusa in questa accezione. Non mi sto paragonando ad Heidegger, sto dicendo che il metodo è quello, ecco. Quest'anno la letteratura della quale si parla è letteratura italiana, solo italiana. Quest'anno ho cercato di costruire un percorso che ha a che fare con le riflessioni che sono state così ricche sui 150 anni dell'Unità d'Italia, e allora il Gattopardo c'entra molto, anche se c'entra in un modo diverso da quello che comunemente si crede. Il caso ha voluto che oggi Repubblica parlasse di un libro che non è ancora distribuito, non c'è ancora nelle librerie, nel quale libro, a quanto ho capito, si sviluppano le tesi che vi presento, tranne una che a cui non avevo pensato effettivamente, cioè quella che il curioso spostamento della data della morte del principe Don Fabrizio, che non si capisce perché sia stato messo nell'83, quando il bisnonno di Tomasi, che è quello che ha adombrato in Don Fabrizio, non è morto nell'83, quando i capitoli del libro non sono disposti a distanze fra di loro tali per cui il penultimo dovesse essere nell'83, bene, quella morte nell'estate dell'83 del principe Don Fabrizio sarebbe, bisogna poi vedere se è vero, ma insomma è una bella pensata, sarebbe da collegare con il fatto che il 29 luglio del 1883 è nato Mussolini, che dunque all'interno di un discorso che è condivisibile, che adesso facciamo, la morte del Gattopardo coinciderebbe con la nascita della persona più lontana da lui, dello stile sociale ed esistenziale e dunque anche della politica più lontana da quella che si adombra nel Gattopardo. Ma a parte questo, Gattopardo, romanzo solitamente spregiato dai letterati e dagli italianisti, sulla scia di una stroncatura catastrofica di Contini, al quale naturalmente piaceva Gadda, e se a uno piace Gadda, secondo Contini non deve piacere il Gattopardo di Tomasi. Certamente il Gattopardo di Tomasi non ha la scrittura di Gadda, la scrittura di Gadda ce l'ha solo Gadda, peraltro, ecco. E certamente Tomasi non è Gadda, nel bene e nel male, ecco. Tuttavia, che questo sia più che letteratura di intrattenimento, nella quale l'aveva catapultata Contini senza pietà, cioè lingua assolutamente piatta, denotativa, insensata, romanzo di un provinciale naif, dilettante fuori del tempo e dello spazio, letteratura di intrattenimento, cioè un fumetto, ecco, un fumettone, ecco, qualcuno ha dei dubbi, ecco, che non sarò io a esporre perché non faccio l'italianista. Diciamo così, questo è un libro che ai miei occhi di studioso di altre cose, ma insomma non completamente digiuno di carta stampata, ecco, mi sembra un po' più complesso che non un romanzo di intrattenimento, una specie di dell'lì, ecco. No, non è così, ci sono delle complessità. Oggi Repubblica di oggi citava questo libro di Nigro che non è ancora uscito, in cui si dice che qualcuno vide subito che dietro a questo libro c'era Proust, cosa che è ovvia addirittura, ecco. Tanto Tomasi era un lettore mostruosamente onnivoro, ecco. Non solo, ma dietro questo libro c'è palesemente Joyce, cioè l'intento originario, questo è documentato, l'intento originario di Tomasi era di fare un libro che cogliesse in 24 ore l'esistenza del suo bisnonno, che era l'unico del quale egli non si vergognasse, vergognandosi egli in parte di se stesso. Il tempo del Gattopardo è qualche cosa di estremamente complicato. Cioè, il Gattopardo, come è scritto da un uomo abbastanza avanti con gli anni, insomma è un uomo del 96 che scrive questo libro dal 55 al 58, dal 57. Poi il libro esce nel 58, come sapete, attraverso vie molto tortuose, perché quest'uomo non aveva relazioni, era una figura estremamente patetica per certi versi, insomma, lui parte con due ipotesi, con due piani per farsi pubblicare, l'unico del quale egli ha notizia vivente, sia pure negli ultimissimi mesi della sua vita, è il rifiuto di Vittorini, che gli dice no, non te lo pubblico per mille motivi, compreso che a Einaudi un libro così non si pubblica. Ecco. Il sì che sarebbe venuto da Feltrinelli attraverso Bassani non lo seppe mai, poi gli pubblicarono la copia che aveva dato perché finisse a Feltrinelli, cioè un dattilo scritto, mentre lui dopo aveva ricopiato a mano il libro, il famoso manoscritto del 57, che è quello da cui poi si legge oggi questo libro. Il primo tempo del Gattopardo sono gli anni 50. L'uomo, la prima metà degli anni 50, ecco. Quando quest'uomo scrive. Poi c'è un secondo tempo ovvio, 1860, 1883, poi fino al 1911 con Lepino, così, e poi c'è una cosa a cui si pensa poco, a quel che ho capito Nigro ci ha pensato, ma non lo so, insomma, che sono quegli scritti partiti per essere solo privati, poi secondo me in un qualche modo pensati anche perché venissero resi noti, che vengono definiti i ricordi dell'infanzia. Sono delle annotazioni che comincia a fare quest'uomo nei primi anni 50, in cui tira fuori il ricordo del passato. Perché? Ma perché c'è una cesura, un trauma violentissimo nella vita di questa persona. Naturalmente, come in quasi tutti i casi dei letterati, sembra che il mondo faccia la guerra per dar fastidio a lui e per provocare dolore a lui. La capacità di capire che c'è il dolore nel mondo anche degli altri non è tipica, basta leggere Montale che scrive La bufera, sembra che la guerra la facciano per dar fastidio a lui, insomma, ma questo è ovvio, sono fatti così. Però il trauma c'è, cioè nel 1943 gli radono al suolo casa sua, il suo palazzo a Palermo, ed è un'esperienza andarci oggi, perché oggi lo si trova esattamente come gliel'hanno lasciato gli americani, cioè un cumulo di macerie, perché per un qualche motivo in via Lampedusa, pieno centro di Palermo, se uno ha il fegato di andarci, vede questo edificio circondato da un alto muro di mattoni, nel quale edificio da 60 anni nessuno mette più piede, tranne ratti di mostruosa grossezza, che è lì bombardato. Perché è lì bombardato? Ma perché si sono litigati tutti con tutti a livello di eredità, ed è lì. Ecco. Questo trauma, che sarebbe un trauma per chiunque, ovviamente, è un trauma doppio, triplo per quest'uomo, che appunto riesce a liberarsi del vulnus che lo ha ferito soltanto 10 anni dopo, scrivendo quegli appunti sopra i ricordi della mia prima infanzia, dove parla di quella casa lì, e di come la vedeva lui, ecco, il terzo tempo, bambino. Comincia con il ricordo del padre che entra trafelato nella stanza da letto della madre e dice: hanno ammazzato il re. Naturalmente è l'assassinio di Umberto nel luglio del Novecento. Lui ha questo ricordo, no, della cameriera che lascia cadere la spazzola con cui spazzolava i capelli della madre. E così. E poi è tutto così, questi ricordi della mia infanzia, ci sono i ricordi di quella casa enorme, tutta sua, un palazzo poi un po' ingigantito, perché insomma, visto adesso la metratura è quella che è, comunque insomma, un palazzo principesco, anche se come sapete essere principi in Sicilia non è poi questa cosa, perché gli spagnoli fecero principi una grandissima quantità di nobili per attrarli a sé. Ma insomma, i soldi c'erano, poi soprattutto c'erano per la madre di Tomasi, che era una filangieri di Cutò, cioè era una discendente di una delle più grandi famiglie feudali siciliane, tanto grande che avevano perfino il diritto di investire di feudo essi stessi dei subfeudatari, cosa rarissima, filangieri della famiglia del Filangieri, ecco, grandissima famiglia, questa madre era stata educata a Parigi, per cui era una donna non, molto sveglia, diciamo così. Una sua sorella era una dama di compagnia della regina Margherita, che era stata uccisa dal suo amante, un ufficialetto di cavalleria, l'hanno messo in galera, l'hanno tirato fuori dopo la seconda guerra mondiale perché la casa reale si era impuntata. Insomma, il ramo materno era una grande famiglia, il ramo paterno no. I principi di Lampedusa, no, il ramo materno sì, al ramo materno era fra le pertinenze del ramo paterno c'erano i palazzi e i castelli di Palmi di Montechiaro, che era un posto che io conoscevo quando ero ragazzino, perché era l'ultimo paese d'Italia dove c'era la lebbra endemica, tanto per dar l'idea della capacità di governo dei feudatari lampedusi. Dal ramo materno invece erano allo stesso modo incapaci di alcunché, ma c'erano grossi patrimoni e c'era questo palazzo che è chiamato nel libro il palazzo di Donna Fugata, è in realtà il palazzo di Santa Margherita Belice, che è stato raso al suolo dal terremoto del 68, il terremoto del Belice, adesso è stato parzialmente ricostruito, l'avevano già perduto, a metà degli anni 20 gliel'avevano già portato via, perché sono, come vedremo, assolutamente incapaci di gestire alcun patrimonio, ecco, come a metà degli anni 20 gliel'avevano già portato via metà della casa di Palermo, insomma. E lui parla in questi ricordi di infanzia di questo palazzo di Donna Fugata, che forse era davvero bellino perché era un palazzo seicentesco, ma arredato con gusto settecentesco, intatto, non rifatto, insomma, e era così notevole che era stato perfino sede per qualche anno del re Borbone, quando a Napoli ci stava Murat e ci stavano i francesi, insomma, stava lì, che vuol dire che era un posto abbastanza all'altezza di un re, ecco. I tre tempi. Questi sono quelli che spiegano, secondo me, il Gattopardo. Se uno lo legge con attenzione non capisce mai se stiamo parlando al secondo livello, cioè quello che è il livello di Don Fabrizio. Il Gattopardo non ha personaggi, secondo me. Cioè, Tancredi e Angelica non sono personaggi, sono delle figure, delle macchiette. Tant'è vero che vengono chiamati con due nomi con due figure dei pupi, i quali pupi, il teatro dei pupi nasce, cioè sembra una storia antichissima, ne parla il principe nel 1860, dice qui per motivi incredibili, non si capisce perché, sta nascendo questa forma d'arte popolare che finge d'essere antica, ma sta nascendo adesso, ed è vero. Tancredi e Angelica non sono personaggi, non hanno spessore psicologico, non sono niente, sono due ipostasi. L'unico personaggio che c'è è Don Fabrizio, che è l'io narrante, è l'io giudicante, ed è in un qualche modo il secondo livello rispetto alla narrazione, perché il Gattopardo è essenzialmente un libro ironico. Cioè c'è qualcuno che decostruisce la scrittura, è in mano a un autore che vuole decostruire la narrazione. E non si capisce mai, quando uno legge il Gattopardo, dentro quale tempo sia. Cioè questo ultimo tempo, il tempo di Tomasi che scrive immedesimandosi in Don Fabrizio, oppure il tempo del 1860, sul quale è straordinariamente bene informato, cioè c'è un mucchio di annotazioni assolutamente credibili sotto il profilo sociale, storiografico, di storia del costume. Sapeva le cose. Ad esempio, voi vi ricordate questo ballo in casa Ponteleone, no? Che era poi la famiglia Lanza, è un palazzo Lanza, quello dentro il cui salone Tomasi, scrittore, immagina quel ballo. Ma insomma, lì dentro c'è questo colonnello dei bersaglieri, Pallavicino, che ha fermato Garibaldi sull'Aspromonte, no? E lì si parla di politica con un consueto realismo di Tomasi, adesso lo vediamo, ma a un certo punto si dice anche, cioè si emerge qualche cosa che non è così completamente ovvio, e invece ogni storico un po' specialista lo sa, cioè il fatto che nei primi 10 anni, sostanzialmente 1860-1870, l'Unità d'Italia era veramente minacciata, cioè, non solo era minacciata, ma era percepita come minacciata dagli stessi ceti dirigenti che l'avevano fatta. Cioè ogni minuto i ceti dirigenti, diciamo piemontesi, ma insomma tendenti ad essere ceti dirigenti nazionali, ogni volta che c'era un problema impazzivano e dicevano ci casca addosso quello che abbiamo appena fatto. Ecco. E lì si dice proprio quello, dice ma qui se non fermavamo Garibaldi chissà cosa succedeva, andava a gambe all'aria tutto quanto, Garibaldi poveretto è un ingenuo, quello che fa non è di per sé pericoloso, ma è sicuramente manovrato da qualche potenza straniera che vuole far cascare il Regno d'Italia. Cioè, Tomasi, che era una persona molto colta, ma completamente incapace di muoversi nel mondo, tuttavia aveva evidentemente questa percezione quasi di classe di quello che era successo. Gliel'avevano detto, gliel'avevano raccontato. Dopotutto uno come Tomasi, uno che nasce nel 96, è uno che può ancora avere racconti di prima mano dal proprio nonno su quello che succede, no? Negli anni dell'Unità. E poi c'è appunto il secondo tempo, il tempo della sua infanzia, che è quello che dà la musica. La musica del libro è lì. Ecco. Cioè quel capitolo sul Tancredi e Angelica che esplorano il palazzo di Donna Fugata, quel capitolo lì, che è il capitolo musicale dell'abbandono, quel capitolo lì è un capitolo che è datato, diciamo, 1900, ecco. Cioè è lui che esplora questo immenso palazzo. Che cosa c'è di politicamente importante in questo libro ironico, in questo libro complesso, in questo che non è un romanzo? C'è una spia facilissima, a me non piacciono i romanzi. Mi piace questo libro, di conseguenza questo libro non è un romanzo. Non è un romanzo perché l'essenza di questo libro non è la storia, non è la trama, non c'è da dimostrare niente. L'essenza di questo libro sono gli abbandoni di quest'uomo, il suo secondo tempo, e le sue riflessioni, il terzo tempo, 1955. Cioè, potrebbe essere un insieme di aforismi questo libro. Non c'è l'essenza, è molto meno naif, è molto più destrutturato di quanto sembri. Non sta raccontando i promessi sposi dell'aristocrazia palermitana. Ecco, non è una narrazione che abbia un senso in sé. L'unica cosa che interessa a lui è riflettere su che cosa. Ma, ecco, riflessione su, di solito si dice, vabbè, questo è un libro sull'unità d'Italia. A me lo dissero quando ero giovinetto, dice, ci sono due libri che ti fanno capire la storia d'Italia, Cristo si è fermato a Ebole, il Gattopardo. È vero, poi bisogna saperli leggere. Ecco. Prima riflessione, no, quella famosa frase, che proprio perché viene messa, proprio perché viene messa nel primo capitolo, sembra messa in esergo, la famosa frase di Tancredi che spiega a suo zio perché. No? E allora lì uno capisce la storia d'Italia perché questo principe spiantato, altra cosa che Tomasi sa benissimo, quanto sono poveri i principi siciliani. È curioso, cioè di solito gli aristocratici non sono poveri, tranne che non siano davvero inetti, cioè che abbiano sbagliato tutto. Come ceto, sbagliato tutto, cioè non abbiano infilato nessuna delle opportunità che la storia offre. Cioè, l'aristocrazia inglese, che le ha prese tutte le opportunità, ha conservato la capacità di essere egemone in quel paese, cioè la rivoluzione industriale se l'è fatta da sola, attraverso la piccola aristocrazia, la gentry, ma insomma, questi qui le hanno sbagliate tutte. Quando rientra il re Borbone dopo l'avventura di Murat, il re Borbone chiede agli aristocratici del suo regno, ai siciliani, gli chiede, ma le volete ancora i diritti feudali? Cioè lì c'è il feudalesimo nel senso che il feudatario aveva potere amministrativo e politico e giudiziario e militare sopra il proprio feudo. E il feudo non era suo. Il feudatario non è proprietario di diritto privato del feudo. È molto di più, se vogliamo, però non è suo il feudo. Ecco. Lo lascia in eredità, fa quel che vuole, ma non è suo. E questo ha detto, no. Noi rinunciamo coralmente, no, rinunciamo veramente tutti quanti ai diritti feudali. Cioè, li trasformiamo tutti quanti in diritti di proprietà di stile moderno. Cioè, diventano proprietari di feudi, che diventano dei lotti di terreno, delle case, dei palazzi. No? Perché questo? Ma per venderseli. Ma per venderseli. Se li vendono, infatti il tema costante, quando Tomasi parla di economia, parla di questi disgraziati che campano vendendo la loro roba. E cioè, è informatissimo su queste cose. Si vede che proprio era la cosa che facevano comunemente, quotidianamente, i nobili siciliani. Vendere, rovinarsi. Non fare manutenzione. Non fare niente, vendere, a chi? Al sovrastante, liberale e mafioso. No? L'idea, che idea ha Tomasi, Don Fabrizio Tomasi, che idea ha della modernità? Cioè, è un'epoca in cui, per qualche strano motivo, noi diventiamo più poveri, ci tocca vendere le nostre cose ai nostri servi. Ai nostri aiutanti, delinquenti, mafiosi, che sanno benissimo che io so che è lui che mi sta derubando, però io non ho alternative, non so fare altro se non vendere. No? Io sono un gentiluomo indifeso. Lui ha questa idea, cioè l'aristocratico è un gentiluomo indifeso e invece quello che per lui è un borghese, che lui non sa cos'è un borghese, giustamente non sa cos'è un borghese, non c'erano i borghesi. Lui vede il suo soprastante, vede, come dire, il suo amministratore, vede i migliori, i più furbi di questi, Don Calogero Sedara, che prima lo derubano e poi gli comprano per 4 soldi le proprietà ormai svuotate, con un bel accompagnamento di carboneria, mafia, liberalismo, che per lui sono la stessa cosa. Non è che ha capito molto uno che vede le cose così, però non è nemmeno uno stupido, cioè, probabilmente davvero non c'era altro da vedere che questo, probabilmente davvero non c'era, però ecco il salto non viene fatto, cioè dire, io che ho abbastanza cultura, abbastanza studi, abbastanza prospettiva storica, mi chiedo, ma che cos'è questa roba per cui prima c'eravamo noi feudatari, poi ci siamo noi proprietari, dopo 50 anni abbiamo finito di essere proprietari e c'è questa gente nuova qui, che cosa sta succedendo? Ecco, allora, questo è il tema del libro. La risposta di Tancredi, non mi importa niente di quello che sta succedendo, ci voglio essere anch'io. Questo è. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi, vuol dire ci voglio essere anch'io perché non ho alcuna idea del mutamento storico. Per cui devo azzerare il mutamento storico. Naturalmente devo guidarlo, perché sennò quelli là ti combinano la Repubblica, no? Se non ci siamo noi ti combinano la Repubblica. Questo dice. E allora lo zio che è persona intelligente e dunque non crede, è fedele ai Borbone, ma insomma si fa per dire, entro i limiti dell'interesse, ecco, dice va bene, questo sì che è un ragazzo intelligente, ci salverà lui. Ecco, questa è, per cui la tesi è: il Gattopardo parla dei Gattopardi, di quelli che fanno il salto. E allora non sarebbe neanche originale, perché l'invenzione di questa che evidentemente c'è stata come categoria sociale, ecco, l'invenzione non è di Tomasi, poniamo, è nei Viceredi De Roberto. Nei Viceredi De Roberto, che è, secondo me, che sono un dilettante, un romanzaccio, forse perché è un vero romanzo, non lo so, è un romanzaccio. 1894, l'anno di pubblicazione, a un certo punto c'è questo Consalvo Uzeda, principe di Francalanza, che fa, in chiusura del libro, fa 2 discorsi che sono buffi. Il primo è buffissimo, cioè una specie di Gramlot liberaleggiante, è come una versione leggermente più colta di Cetto la Qualunque, ecco. È un discorso elettorale, lui si vuole fare eleggere alla Camera e ci riesce, improvvisando un discorso monstre, lunghissimo, fluviale, dove dice una quantità mostruosa di sciocchezze, tutte intonate a un vago liberalismo progressista, ma mica tanto, no? Per cui, discentrare accentrando, accentrare discentrandoci. Io governerò, io sarò legislatore con questo progetto. Sostengo una monarchia democratica, la libertà con l'ordine. Sostengo una politica che sia appunto decentrare accentrando, ma anche accentrare decentrando. Eliminerò le spese folle e largheggerò nelle spese produttive. Cioè, no, è così. Una buffonata costruita a freddo per questi elettori un po' selvatici. Vince. E poi va a casa dalla vecchia zia Ferdinanda, vecchia ammalata dalla quale aspetta un'eredità, e naturalmente lui era pecora nera, perché questa famiglia aristocratica non capiva perché questo si fosse messo a fare il liberale, si volesse fare eleggere in Parlamento, no? E allora glielo spiega, secondo discorso. Secondo discorso dove dice la verità. E dice, no, io non sono la razza degenere, io non sono uno che... non sono un traditore di classe, non sono uno che è venuto meno ai nobili propositi della famiglia, che è una famiglia che deve governare, deve comandare, vuole comandare e ha sempre comandato, e non crediate che io, anzi tu zia, non credere che io sia impazzito. Io sono in perfetta continuità con la famiglia, il mio programma è tutto il potere alla famiglia e a quelli come noi, ecco. E spiega la zia che quel cambiamento che lui apparentemente persegue col suo liberalismo è più apparente che reale, e che questo è proprio tra virgolette, il cambiamento è più apparente che reale. Quello che conta permane come ideale regolativo pratico della sua attività politica è la potenza della famiglia. Un tempo la potenza della famiglia veniva dal re, era il re che aveva dato la potenza alla famiglia, adesso lo viene dal popolo, e allora bisogna, come prima dovevi essere gentile col re, adesso devi essere gentile col popolo. L'obiettivo è esercitare il potere, ieri, oggi come ieri. E il libro, cioè la conversione di Consalvo al liberalismo e alla democrazia è una delle tante forme di costanza fino alla cocciutaggine che caratterizzano i personaggi della famiglia, cioè famiglia di testoni. Beh, io non sono per niente uno che ha cambiato, sono esattamente come voi, anzi lavoro meglio di voi per il bene della famiglia. E chiude dicendo, la nostra razza non è degenerata, è sempre la stessa. E dunque, io commento, nil sub sole novi. Questo è il programma. Non c'è, non ci può essere, non ci deve essere nulla di nuovo sotto il sole. E allora Tancredi è uno così. Tancredi è uno che entra nel risorgimento, per evitare, metti mai che il risorgimento sia davvero democratico, fan davvero la Repubblica, entra perché tutto resti com'è nel cambiamento. Il cambiamento di fatto sarà il cambiamento del re Borbone col re piemontese. Ecco, allora la tesi, cioè il Gattopardo, non, il libro, il romanzo Il Gattopardo non è costruito per affermare questo. Anzi, dice il contrario, senza bisogno di interpretazione, è esplicito, lo dice, cioè la tesi di fondo del libro, che naturalmente sta nelle riflessioni di Don Fabrizio, cioè è lui, l'elemento ironico di Don Fabrizio consiste proprio nel fatto che smonta, dopo averci creduto, si accorge che non è vero, che cioè, meglio, che non si può, ecco. Non si può pensare di entrare nella storia da dominatori. Ecco, questo è il grande tema politico, è questo. Cioè, la storia non è vero quello che crede Tancredi. Quello che crede Tancredi è troppo. È un programma troppo ambizioso. Cioè un programma che prevede la formabilità della storia, che la storia, i processi storici possano assumere una forma, possano assumere una configurazione in virtù dell'agire umano. Tancredi, dopo tutto questo, Tancredi è prigioniero della medesima cecità, che... Tra l'altro la cecità è un tema di Tomasi, una delle novelle, dei racconti che Tomasi ha scritto, che poi sono stati pubblicati, insomma, si intitola I gattini ciechi. Sembra che in tutta la Sicilia ci fosse solo lui a vedere, no? Tancredi è preda della stessa cecità dei liberali. I liberali vogliono, i liberali democratici, vogliono fare l'Italia, fare l'Italia in un qualche modo, Tancredi, non potendoglielo impedire in modo brutale con la forza, perché quei somari dei soldati borbonici perdono rovinosamente tutti gli scontri contro i garibaldini, non si sa perché, vuole fare comunque, Tancredi vuole fare un'altra cosa, gli tocca fare, gli tocca lavorare. Ecco. La tesi del libro è lo svolgimento delle umane vicende non è nelle mani degli uomini. Questo è il tema profondo, ironico, di cui il Gattopardo, inteso come Don Fabrizio, lentamente si rende conto e lo dice in alcune frasi lapidarie, quando dice che dopo tutto quel Garibaldi aveva vinto. Lo vedete, come, ma cosa aveva vinto Garibaldi? Cosa vuol dire che un uomo vince? Anche lì, in realtà, è un modo abbreviato per dire un'altra cosa. Garibaldi vince smentendo Tancredi, smentendo il progetto anche di Don Fabrizio, cioè che tutto cambi perché tutto rimanga com'è, non perché l'Italia è diventata democratica, come avrebbe voluto Garibaldi, evidentemente. Ma per un motivo molto più tragico, ecco. Questo è un libro che è ironico e per certi versi tragico. Cioè perché Garibaldi è una delle figure della storia e la storia non si ferma. E Garibaldi è stato una figura che ha dato una spinta alla storia e questa spinta non è in alcun modo arginabile. Nonostante i patetici sforzi dei liberali perché questa spinta fosse solo liberale, nonostante il patetico eroismo di Garibaldi, che gli era pure antipatico perché aveva i capelli lunghi e la barba lunga, lui quelli lì con le barba lunga non piacciono, perché l'Italia diventasse democratica e l'Italia non è diventata democratica. Nonostante i patetici sforzi di Tancredi, cioè di infilarsi in mezzo a questo gran cambiamento perché nulla cambi, in realtà tutto cambia. Ma tutto cambia non perché Garibaldi è stato più bravo di Vittorio Emanuele II, perché Tancredi è stato meno bravo, è stato travolto, non perché ci sia qualcuno bravo a cambiare le cose del mondo, qualcuno capace di, cioè quello che non c'è è precisamente il rapporto causa-effetto fra l'agire umano e i risultati, quello che non c'è è la formabilità della storia. Ecco, questo è il tema vero di questo libro, che è una specie di esistenzialismo senza decisione, c'è la gettatezza senza la risoluzione, c'è l'idea che non è il logos né di A né di B né di C, il logos di nessuno a guidare le cose umane, e non c'è nemmeno la decisione illogica, per l'appunto, come tutte le decisioni, che orienta. No, l'esistenzialismo è questo, non c'è il logos, però c'è la decisione. Qui c'è un signore, Tomasi, 1955, ecco, che per sanare il vulnus del 1943, cioè quelle bombe americane che gli hanno distrutto la casa interiore oltre che la casa esteriore, questo signore che deve ricostruire in un clima elegiaco le case, cioè la ricchezza, i possedimenti, le proprietà, l'agio, la bella vita, modestissima. Uno legge il racconto di Tomasi su quello che faceva una donna fugata, è una roba terrificante, di un provincialismo pauroso. Parlavano con il fattore, con il farmacista, chiacchiere di paese, una cosa pazzesca, però era tutto loro, questo è il punto, era tutto loro. Ma neanche comandavano, vivevano come se il denaro non esistesse. Ecco, diciamo che come se non... Ogni cosa desiderata era immediatamente realizzata, anche se erano pochezze dopo tutto. Per sanare il vulnus del 43 parla in modo elegiaco delle proprietà, come le ha viste lui bambino, e come poi, appena diventato grande, le ha viste perdere sostanzialmente. E poi, per capire che cosa diavolo è successo, ecco, perché si trova nel 1955 con una casa dove non abiterebbe nessuno di noi, con una moglie psicanalista estone, che per carità, ma insomma, non particolarmente, ma quel che si capisce almeno, diciamo così, facile di carattere, a condurre questa vita assurda, cioè questo si alzava in un certo momento alla mattina, poi faceva il giro dei caffè di Palermo, in quello faceva colazione, mangiava le pastarelle, in quell'altro pranzava e poi al pomeriggio in quell'altro ancora lo andavano a trovare gli amici ai quali raccontava i libri che lui aveva letto. Cioè, l'idea di lavorare mai. Come un nobile è così, cioè uno che dice esattamente come nessuno di noi pensa di volare, no, nessuno pensa di volare. Ecco, un vero nobile è uno che non pensa di lavorare, non esiste, tocca agli altri, io no, e piuttosto, insomma, conduco vita disagiata, poi ogni tanto andava in questo cumulo di rovine nelle quali, dentro le quali la madre sopravvissuta ha voluto morire, è morta sta donna vecchissima, Filangieri di Cutò, sposata a Tomasi di Lampedusa, è morta in un appartamento semidiroccato dalle bombe in questo palazzo dove non c'era più il riscaldamento, l'acqua, niente, però cioè, non si esce dal palazzo. Allora lui, dopo la morte della madre, andava a prendere in sto palazzo il libro tale dalla biblioteca, il quadro tal'altro, il mobile tal'altro, e li portava nella sua nuova casa, che era un posto dove c'erano delle stanze dove non si poteva andare perché non c'era il pavimento, se ci andavi giù cascavi perché non avevano i soldi per fare niente, ma lavorare mai, piuttosto cause giudiziarie infinite contro i parenti per quell'eredità e quell'altra eredità e quell'altra eredità. Allora, questo qui, unico in tutta la sua razza e stirpe, ha voluto capire che cosa diavolo succedeva, come ci siamo ridotti così. E le cose le sa tutte. La cosa impressionante è che le mette in fila tutte sbagliate. Questa è la mia tesi di fondo. E qui c'è un primo livello, Tancredi, che è quello che è stato accreditato. Questo è il libro dove si racconta come i ceti dirigenti pre-unitari si infilano nell'Italia unita col grande compromesso nord-sud, no? Cioè noi vi portiamo via l'autonomia politica, vi portiamo via quale che fosse l'economia, che quel che ho capito non c'era, ma adesso qualcuno dice no, c'era pure l'economia nel Regno delle Due Sicilie. Non credo. C'erano alcuni nuclei tipicamente legati all'esercizio della sovranità, cioè c'era un arsenale dove si costruivano le navi militari, sì, quello c'era, e i piemontesi gliel'hanno chiuso, hanno fatto male, però con quell'arsenale non è che il re Borbone aveva arricchito il Regno delle Due Sicilie, che era un posto un filino miserabile, insomma, anche perché quel po' di società civile che c'era era stata decapitata nel 1799 in virtù della rivoluzione, per cui... Sì, c'erano 400.000 persone del cosiddetto ceto civile, gli avvocati, ecco, gli aristocratici e gli avvocati, che sostanzialmente non avevano fatto partire i processi di accumulazione capitalistica primaria, detto come va detto. Cioè, questi avevano il latifondo e non sono stati capaci di innescare i meccanismi che che a metà dell'Ottocento erano abbastanza apertamente innescati in Piemonte e in Lombardia. Cioè, trasformare l'agricoltura da agricoltura di sussistenza infame per le persone che ci abitano sopra, a cosa serve la terra? Serve a dar da mangiare a quei disgraziati che la lavorano poco, mangiano poco, e a cavare un plusvalore pochissimo per farci palazzi in città. Certo, pochissimo plusvalore, però se possiedi mezza Basilicata, il palazzo te lo costruisci. Ecco. Da questo non è venuta l'accumulazione primaria. Nessuno ha detto va bene, adesso facciamo l'irrigazione, adesso facciamo tutto quello che serve. Non c'era credito, non c'era niente, va bene? Oh. Però Tomasi voleva capire per un'altra via. Ecco, per un'altra via. Per una via filosofica. Per cui, invece che fare ricorso alle idee di un ebreuccio tedesco di cui non ricordo il nome, come dice il principe parlando con l'emissario piemontese, no? Dice, secondo le idee di un ebreuccio tedesco di cui non mi ricordo il nome, la colpa sarebbe dei feudatari, come dire, mia. Cioè, com'è che però anche in Inghilterra hanno avuto il feudalesimo e là le cose vanno bene? E lì c'era la risposta. E invece Tomasi parte per la tangente e dice no, perché dopo tutto è colpa del caldo. Sì, il caldo, il clima e tutto quanto fanno sì che da noi sia vero il sogno e sia falsa la realtà. Da noi chi crede nella realtà e fa le cose come se vivesse nel mondo oggettivo, reale, con i rapporti di causa e effetto, è un sognatore. È uno che non afferra la realtà. Perché la realtà vera, e questa è la cosa notevole, anche se non lo so, è ovvio che Tomasi conosceva il saggio di Leopardi, quello del 1824, sui costumi degli italiani. Lì, in quel saggio del 24, che è stato reso noto molto dopo, mi sembra negli anni 80 o 90 dell'Ottocento, lì c'è la tesi secondo la quale, molto più sbrigativa, perché Leopardi era più sveglio, dice va bene, qui da noi non c'è la società, punto. E questo vuol dire che gli italiani sono molto più filosofi, perché la società è un inganno, no? La società è un inganno. Gli uomini si affaccendano, si danno da fare, lavorano, stringono relazione fra di loro, entrano in meccanismi economici, ma poi in meccanismi sociali e morali, scattano concetti come l'onore e queste cose qui, la reputazione, cioè descrive una società come lui non vedeva, ma insomma leggeva i libri e capiva le cose, una società moderna fondata sulla relazione, sugli interessi e sulla relazione. Cioè, in Italia non c'è niente del genere. Da noi non c'è la società stretta, cioè non c'è la massa critica, c'è la società larga, cioè gli uomini vivono semi-isolati sostanzialmente, cioè, il che rende gli italiani filosofi, non sta scherzando, dice, li rende molto meno attaccati alle cose e molto più capaci di cogliere la infinita vanità del tutto. Dice, però non va bene. Di filosofi ce ne devono essere pochi. Se una società è fatta di filosofi che non credono in niente, non sono filosofi, sono cinici e sono delle brutte persone, che non hanno alcuna virtù, hanno solo dei vizi. Per cui sì, ci sono tutte le condizioni perché questa sia una società di filosofi, ma la società non può essere di filosofi, deve essere di gente normale che crede in quello che fa, che ha dei progetti e degli obiettivi. Col cinismo non si va da nessuna parte. così Leopardi, 1824. Poi era uno che, come sapete, era stato capace, sarebbe stato capace di scrivere poi la Palinodia al Marchese Gino Caponi e dire che no, il secolo superbo e sciocco, l'Ottocento, no, con la sua mania progressista, chissà cosa credono di fare. Per cui non era un liberale ingenuo, Leopardi, era un antiliberale, se per quello. Però capiva che non puoi essere antiliberale a livello di massa, se non essendo democratico. Che le società di cinici non ci sono. C'è la società dei filosofi, che è fatta da un filosofo che basta e avanza. E quegli altri lavorino, per favore, questo è più o meno il concetto, senza credersi troppo importanti. Il ragionamento di Tomasi è molto simile, ma naturalmente è estremamente più cupo, perché Tomasi parla con dei cortocircuiti che poi emergono nel lapsus del sindaco Sedara, no? Parla del 1860 per parlare del 1950. Cioè, critica il liberalismo nascente con gli occhi di chi ha visto come è andata a finire. E allora, invece di dire di chi è la colpa, fa il filosofo e dice di nessuno. Cioè, meno che mai mia, non ci sto a essere accusato dall'ebreuccio tedesco di essere uno che di non essere capace di fare i miei interessi. Cioè, io vedo che i miei interessi vanno in rovina, ma tutto ciò è normale. Non si può evitare, non lo si può evitare. E lo dice, questo è un leitmotiv, cioè noi riusciamo a capire soltanto quello che ci toccherà nella nostra vita. Al massimo arriveremo ai figli e ai nipoti. La Chiesa sì che deve pensare nel lungo periodo, perché essa è destinata ad attraversare la storia ed avere poi l'eternità. No, quando Don Fabrizio parla a Padre Pirrone e gli dice... noi facciamo il tradimento, sì, noi lo facciamo, lo fareste anche voi se ne aveste l'occasione, perché anche voi come noi vi adattate ai tempi, solo che voi siete un po' meno disperati, noi siamo veramente disperati, non abbiamo gli occhi per vedere oltre 50 anni al massimo. Una generazione, quando ha pensato ai figli, ma forse ai nipoti, ha finito di pensare, no? Allora Don Fabrizio è uno che cioè Tomasi, mette in fila tutto, vede che non parte l'accumulazione primaria di capitale, ma dice, beh, tanto qui c'è caldo, non può partire. Vede che l'Italia è deforme. Ecco, lui fa finta che sia Don Fabrizio che lo capisce genialmente nel 1860. In realtà il cortocircuito è continuo, è lui, Tomasi del 55, che dice, guarda un po' come si mette a finire, l'Italia è informe, cioè, però non è colpa di nessuno. Poi si arrabatta a dire che un pochino è colpa dei piemontesi che hanno truccato i plebisciti, che è una mossa veramente patetica, perché non è l'altezza di Tomasi, ecco. Cioè, sì, Don Calogero Sedara, no, dice, Ciccio Tumeo mi ha espropriato del mio diritto di dire no. Ma sì, i piemontesi avranno anche fatto sparire quei 200.000 no che forse c'erano nel regno delle due Sicilie, no? Che non avrebbero cambiato niente e che secondo Tomasi, se fossero stati rispettati, avrebbero spinto le popolazioni meridionali a essere un po' più leali nei confronti del neonato Stato unitario. Palese fesseria non degna di Tomasi, perché chi era sleale erano i briganti, che del sì o del no non si importavano per nulla, cioè i briganti, i contadini trasformati necessariamente in briganti. E mentre invece i principi votarono tutti quanti sì, perché fecero il compromesso, che era per l'appunto, come vi dicevo, va bene, noi vi radiamo al suolo come società, posto che abbiate una società, però vi facciamo entrare a livello politico. Voi o i vostri figlioli, se prendono una laurea in giurisprudenza è meglio, entrate al livello politico e poi conservate il potere sociale. Tra parentesi, se ci riuscite naturalmente, perché se non ci riuscite non ve lo possiamo insegnare noi il mestiere, noi del nord, se ci riuscite vi tenete il potere sociale, vi tenete il latifondo, sostanzialmente. Tomasi dice, questa idea è sbagliata. Don Fabrizio è così intelligente che nel 1860 ci crede, nel 1880 ha già capito che non funziona. Ripeto, quel 1880 è in realtà un 1950. Non funziona perché? Perché per i motivi che vengono spiegati nella grande scena finale del capitolo quarto, cioè col principe che parla a Chevalier di Monterzuolo, che viene trattato da deficiente, quale non è. Tra l'altro stava offrendo un cinico compromesso al principe. Mi diceva, vieni con noi, fai parte del Senato. E lui dice, no, non ci sto, non perché mi importi un accidente dei re Borboni, ma perché tanto la politica alla quale tu mi stai chiamando non è la chiave per la soluzione di alcun problema. La politica fa parte dei problemi e non c'è alcuna soluzione. E il problema qual è? Come vi dicevo, il problema è che esiste solo il divenire, cioè non c'è la realtà. Quello che altrove è sogno, in Sicilia è realtà. Cioè la potenza onirica del potere violento è tutto quello che c'è. L'unico dato di efficacia è questo. E la realtà vera, le cose, i campi, i palazzi, la realtà produttiva, i processi economici, non esistono. Noi crediamo di governarli, invece siamo all'interno, che so io, dello scialo, della... Questa è l'onda del tempo che ha la sua marea, la sua risacca. Noi non c'entriamo assolutamente nulla in tutto ciò. No, e c'è quella... Per cui questo secondo livello di riflessione... È questo sostanzialmente, no? Noi, e lì chiude questo capitolo quarto, noi fummo i gattopardi, i leoni, quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene, e tutti quanti, gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra. Ed è sbagliato come era sbagliato il fatto che le formiche che nello stesso capitolo lui aveva visto quando andava a caccia, questo formicaio con le formiche che sciamano, dice queste formiche stanno sciamando, chissà cosa credono di fare, magari stanno andando alla conquista di un altro formicaio con le bandiere, fanfare, eccetera, eccetera, noi siamo così. Allora, a questo punto uno dice, beh, perché? Da dove ti viene? Allora, questo prima di tutto, torno a dire, è la sfida del pensiero negativo, il pensiero dialettico. Ma lì lo dice ma così chiaramente, cioè l'ebreuccio tedesco è il pensiero dialettico. Cioè, e invece no, il mondo non funziona così, né col pensiero razionalistico, i liberali, né col pensiero dialettico. La sostanza, l'interpretazione la fornisce il pensiero negativo, peccato che attraverso il pensiero negativo non si va da nessuna parte, non c'è nemmeno l'elemento della decisione, c'è l'elemento dello stare a guardare. No, contempla la rovina del proprio casato e del proprio ceto senza sapere che cosa fare. Compenso a tanti feudi, a furia di venderli, lui se la caverà. Tancredi forse metterà un argine a questo disastro, il che poi tra l'altro è falso. Tancredi campa con i soldi del suocero Don Calogero, il quale comunque suocero è molto attivo, iperattivo, il che ne fa un farabutto sostanzialmente. Cioè, o sei un illuso o sei un farabutto, se sei una persona attiva. Cioè, però adesso ha cominciato a lavarsi, E questo è l'inizio di un processo che nel giro di un paio di generazioni trasforma un efficiente cafone in un indifeso aristocratico. Non ha alternativa, cioè che uno si lavi e sia non indifeso, non ce la fa a capirlo. Non è previsto che uno agisca nel mondo senza essere o un incapace o un farabutto, non è previsto. E questo è, voi direte, vabbè, non aveva gli strumenti, li aveva tutti. Appunto, questo libro è pieno di tracce che testimoniano che non è per niente un romanzo di intrattenimento e che non è per niente un romanzo per signore o signorine e non è per niente un romanzo di uno che si piange addosso, perché è continuamente testato sopra dei rapporti precisi con altre diverse ipotesi interpretative della storia. Le sapeva le cose, Tommasi. E soprattutto è ancora una volta un romanzo che giustifica, ecco, questo è il punto finale, che giustifica tutto quello che è successo, perché noi siamo davanti alla tesi che pensare che tutto debba cambiare perché nulla cambi è sbagliato, perché tutto cambia e tutto cambia non per mano umana. Ecco. Però alla fine l'unica ipotesi che emerge da questo libro, perdente, consapevolmente, un'ipotesi di sconfitta accettata, ma del resto tutti sono sconfitti. Assolutamente tutti sono sconfitti in questo libro. L'unica ipotesi accettata è quella che non è una decisione in grande stile, no, non è una decisione in grande stile. È una decisione piccolissima, è una decisione a favore del proprio microcosmo. Cioè, allora tanto vale, mi faccio gli affari miei nel modo più brutale possibile. Una delle chiavi di interpretazione tanto esplicita che fino all'ultimo Tommasi fu incerto se metterla o no, è il capitolo di Padre Pirrone, che è proprio, è una didascalia praticamente, lui era troppo artista per non sapere che quando hai bisogno delle didascalie c'è qualcosa che non funziona, però ce l'ha voluta mettere lo stesso. Il capitolo di Padre Pirrone, che non è soltanto la parodia comica della storia d'alto affare, no? C'è la storia d'alto affare Tancredi e Angelica e poi c'è la storia di basso affare uguale sul Mandorleto di Chibbaro lasciato in eredità dalla buon'anima. C'è la tesi che del resto è tipica del pensiero negativo, che gli esseri umani sono uguali davanti a Dio, cioè davanti al nulla, sono trascinati dal nulla tutti allo stesso modo, però intanto in questo mondo sono belli diversi e sono divisi per categorie, ciascuna delle quali pensa male dell'altro, no? E questo è normalissimo, non c'è niente di strano in ciò. E i signori, gli aristocratici, pensano di essere gli uomini più perfetti. E dunque si curano soltanto di se stessi, aiutano le vedove e gli orfani se fanno parte delle proprie famiglie, e si tengono care le loro robe, perché non si può fare altro che vivere, come dire, implosi su se stessi. Il nichilismo, invece di avere lo sbocco leopardiano, no? La ginestra, ha questo sbocco imploso, la roba. La roba in mano a un inetto, a uno che sa già che camperà vendendo questa roba. Però se ci pensate, anche questi tipi umani che sono apparentemente vincitori, no? Mazzarò, gli Ibba, che sono i protagonisti, Mazzarò della novella di Verga, gli Ibba che sono i protagonisti dei gattini ciechi, appunto, di questa, di questo racconto che era, voleva essere il primo capitolo di un libro che non fu scritto, di Tomasi, poi non sa mica che cosa farsene della roba. Cioè, sono degli accumulatori, ma che vivono per far fruttare i loro beni, per accaparrarsi beni altrui a poco prezzo, e va bene. Ma ecco, sono così lontani dall'idea di un ciclo storico, di un ciclo economico, di un processo produttivo, che quando hanno la roba sono tutti contenti e poi in punto di morte vorrebbero portarsela con sé. Cioè, è veramente un rapporto infantile con le cose. Ci deve essere nella mente degli aristocratici, Verga non era un aristocratico, ma quasi, insomma, ci deve essere stata nella mente dei siciliani, degli aristocratici siciliani, l'idea che effettivamente la realtà dei processi economici non sia reale e che quando uno è molto ricco lo è perché gli piace essere ricco, perché ha speso tanta fatica per fare questo atto di soddisfazione individuale, che è diventare ricco. Cioè, l'idea che ci sia appunto un tessuto economico della società, che ci sia una società. No, non c'è. È un modo assolutamente perdente. Che vuol dire? L'esperienza umana è informe. Informe. Non c'è la forma liberale, la forma democratica, la forma socialista, la forma comunista, neanche la forma fascista, perché Tomasi pare sia stato filo mussoliniano negli anni venti e poi gli ha fatto schifo pure Mussolini, perché dice ma sei un pagliaccio come gli altri. Dov'è la forma? Dov'è la forma? Che cosa c'è di fisso a questo mondo? Leggiamo il Gattopardo, la forma sono le stelle. Questo è astronomo. E lo dice, anche questo è un leitmotiv del libro, no? Le stelle sono quelle che non tradiscono, le uniche persone per bene, stanno lì, obbediscono, questo era un prepotente, no? Obbediscono ai miei calcoli, io calcolo dove devono essere e tac, le trovo. Sono pulite, non fanno chiasso, non hanno ambizioni, cioè sono asociali. La pulizia, la forma, sta dove non c'è la società, dove ci sono configurazioni assolutamente astratte, mentali. Non c'è niente nel mondo reale che possa resistere alla caduta nel tempo. Ecco. Il tempo è caduta e basta, e cadi. Per cui non c'è neanche l'arte, il che poi è spiegato dalla totale incapacità, pare, del tipo umano aristocratico a badare alle proprie robe, cioè lasciano dare in rovina in modo pauroso palazzi che in qualunque altra parte del mondo verrebbero considerati capolavori e degni di ogni tutela e vanno letteralmente a pezzi. Basta vedere servizi fotografici, pochissimi, metti insieme fotografie di alcuni palazzi di Lampedusa nel corso dei decenni, si vede esclusivamente il degrado. Ma mai che ci abbiano messo una mano di vernice, di pittura, ma mai? Niente. Fino a un mucchio di macerie. Ecco, ma questo vale veramente, non solo per Tomasi, basta pensare a che cosa è diventata Bagheria, cioè un posto raso al suolo dalla speculazione edilizia nell'indifferenza generale. Qui c'è un qualcosa che tocca la politica reale, Cioè, questa rappresentazione della politica è probabilmente suggestiva, probabilmente assolutamente falsa, cioè è ancora una volta una produzione ideologica, che però curiosamente non maschera l'ideologia è, no, tecnicamente la falsa coscienza dell'oggettività, per cui è il punto di vista parziale di una classe sul mondo, è come una classe vede il mondo e come non può non vederlo. Per cui per un borghese i rapporti capitalistici di produzione saranno sempre naturali, non ce la farà mai a pensare che sono un prodotto storico. Benissimo, allora che ideologia è questa? L'ideologia è la copertura, l'autointerpretazione di una azione. Ecco, qui c'è clamorosamente l'autointerpretazione di una inazione. Questo è qualche cosa che rende questo libro straordinario. L'autointerpretazione storica. Io credo con grande consapevolezza, con una matura, ricca messa di riferimenti polemici, un'autointerpretazione di una inazione, cioè il monumento che l'aristocrazia siciliana, forse, non so, ma insomma, un monumento eretto alla propria sconfitta, che non vuole nemmeno essere una nobile sconfitta, cioè qui non c'è la tesi, vabbè, abbiamo combattuto, siamo stati sconfitti, non c'è seppellite il mio cuore a Hound Denis, no, non è questo. C'è l'idea che tutti saranno sconfitti, adesso tocca a noi, la prossima volta tocca ai liberali, e poi toccherà ai fascisti, e poi toccherà a tutti quanti. Quando tutto sarà cambiato, sarà semplicemente tutto peggio, tutto peggiore, no? E l'ultima parola del quarto capitolo, qual è? Cioè, proprio è la parola chiave del pensiero negativo, cioè, che cosa, Chevalier che parte sconfitto e depresso, oltre che col mal di pancia, dal palazzo del principe di Donna Fugata, no? Parte al mattino con la carrozza postale, questi vetri sporchi, schifosi, questa alba livida, questo paese poverissimo, infernale, no? Questo paesaggio, l'ultima parola è irredimibile. Irredimibile. E questo proprio è il rintocco funebre, no? Non c'è nulla da fare. Questa disperazione senza alcuna soluzione, ecco. A che cosa serve? Ecco perché Vittorini gli ha detto non te lo pubblico. Fa male, fatto malissimo, perché un... Poi è comprensibile, ma insomma ha fatto malissimo perché un editore non dovrebbe fare scelte così ideologiche, questa è quasi pedagogica, cioè gli italiani non devono leggere questa roba perché sennò si mettono a piangere. E la cosa, e qui finisce il libro e finisce anche la mia parlata, accolto? Ma sì, ha colto un mucchio di cose, probabilmente in una chiave tutta sbagliata, speriamo, non tanto perché l'ebreuccio tedesco debba aver ragione a tutti i costi, ecco. Però saper distinguere fra un'aristocrazia che innesca processi produttivi e una che invece si lascia mangiare tutto quanto dai propri infedeli servitori, questa distinzione ci deve essere. La cosa su cui vale la pena di riflettere è, da questo romanzo, che io trovo bellissimo, devo dire, cioè, sia chiaro, non ne ho parlato male, perché prende perché poi c'è una capacità di resa dell'emozione, non è letteratura di intrattenimento, ecco, no. Da questo romanzo è uscito forse il film più bello di Visconti. E chissà perché. Chissà perché. Tanto non è facile, perché Visconti diceva era duca, però essendo duca in Lombardia vale circa 200 principi in Sicilia. È vero. Poi c'è una differenza fondamentale, che Visconti faceva parte di un'aristocrazia che dentro il ritmo della storia c'era, altro che storie, c'era e come. Cioè lui lo sapeva che cos'era l'accumulazione primitiva e la faceva, o che la faceva. E lui o suo nonno, suo bisnonno l'avevano fatta, diciamo meglio. E si era riccamente imparentato con la ricca borghesia lombarda, e lui no, ma insomma era una famiglia di gente che comandava ancora, comandava socialmente, perché erano stati capaci di accompagnare il ritmo della storia, ecco. Però evidentemente gli è scattato qualche cosa a Visconti. Cioè, anche in un tipo d'aristocratico così diverso, ecco, anche in un membro di un'elite non fallita. Cioè, l'elite di cui parla Tomasi è un'elite fallita, da cui si stende, da cui parte una metafora paurosa, cioè, no, cioè il libro è la metafora dell'Italia. I siciliani non pensano di essere italiani. Fanno bene, perché esiste una civiltà letteraria siciliana con caratteristiche spiccatissime. Però quel libro è chiaramente un discorso sulla Sicilia, ma è un discorso sull'Italia. È un'elite fallita che dice che fallisce l'Italia. Quello è quel libro. Quell'elite di Visconti l'ha fatta l'Italia. C'è stata dentro, l'ha guidata, l'ha portata dove ha voluto, però gli è scattato in quel tipo di aristocratico così diverso un'affinità di ceto. Cioè Visconti ha capito Tomasi, ha capito che si sbagliava, cioè ha narrato Tomasi. Non è Tomasi che narra Visconti come crede, è Visconti che narra Tomasi, però lo narra capendo. Cioè Visconti è uno che capisce che cosa vuol dire vendere i palazzi, vendere i latifondi, non lo fa neanche morto, perché lui non li vende i suoi, però lo capisce che cos'è l'attaccamento alle cose, perché sono tue da generazioni. Che secondo Tomasi è ciò che contraddistingue l'aristocratico, no? Perché ha una vita un po' più lunga degli altri esseri umani. Del resto lo dice anche nel per me bel racconto, quello che si chiama l'Igea o la Sirena. Il vecchio professore di filologia greca lo dice, ma se voi aristocratici, parlando con un figlio, un nipote del Gattopardo, principe di Salina, che naturalmente fa il giornalista da quattro soldi in un giornale a Torino, perché insomma adesso gli tocca lavorare. Dice, ma sì, sono io, sono di quella famiglia lì, sì. Dice, ma non ti vergognare, voi aristocratici avete una vita un po' più lunga degli altri esseri umani, avete un po' di memoria, avete questa faccenda della continuità della stirpe che vi rende capaci di capire un po' di più, ecco. E evidentemente evidentemente questo aristocratico del nord lombardo, Visconti, ha avuto in simpatia, ecco, ha avuto in simpatia quell'aristocratico del sud, che sicuramente non lo avrebbe avuto in simpatia. Come probabilmente questo aristocratico del sud non aveva in simpatia la propria moglie, che era un'aristocratica baltica, educata tra le élite della Russia zarista e abituata a comandare, tra l'altro luterana, io credo che fosse luterana, se era estone era luterana, proprio animata da un'idea del dovere molto rigida, per cui un aristocratico ha il dovere di comandare, cioè di interessarsi dei suoi, delle persone sulle quali comanda, guidare, dare l'esempio, fornire le condizioni di vita, cioè esattamente quello che un aristocratico siciliano, ma non ci pensa nemmeno lontanamente. Cioè, il disinteresse più totale verso gli altri, oltre che verso se stesso, dopo tutto. No? Per cui ci sono diverse sensibilità anche solo all'interno di questo ceto, di cui evidentemente Tomasi interpreta un'anima, un'anima che ha provato a proiettare sostanzialmente sull'intera storia italiana. Il messaggio del Gattopardo è: dove credete di andare? Dove credete di andare? Cioè, alla fine si finisce come, no, il cane bendicò impagliato che viene buttato nel pattume, no? Irredimibile, ma sul serio. Che cosa ci dice? Ci dice che bisogna stare attenti a giudicare i libri, io credo, che anche se uno non scrive come Gadda, forse cose da dire ce ne ha. Poi che bisogna cercare di dare torto a Tomasi, cioè di farne soltanto un libro che esprime qualche cosa che c'è stato veramente, veramente, ma che non esprime un destino. Ecco, lì l'idea è: esiste solo il destino, esistono solo le maree della storia. Ecco. Cioè, noi siamo qui perché crediamo che non sia così. Questo è soltanto un esempio di quello che si potrebbe tirar fuori da questo libro. Si può fare di più, ne sono fermamente consapevole, ma adesso il tempo è veramente finito e dobbiamo come sempre lasciare spazio alle vostre riflessioni. E questo io credo che sarà anche lo stile di lettura che i miei colleghi, ai quali io sarò a fianco, proporranno, cioè non tanto fare discorsi di carattere letterario su questi libri, che pure lo meritano, su questi autori che pure lo meritano tutti, ma cercare di capire, questo è un laboratorio di analisi politica, cercare di capire se esistono strumenti diversi dalla scienza politica, filosofia politica, storia politica, per aggredire questo enigma che è la politica. Ecco, non è che sono diventato letterato, semplicemente vogliamo mettere alla prova anche lo strumento del sapere letterario per parlare di politica. Ci fermiamo e vi ringrazio per l'attenzione. La deprecata assenza di della persona che era sempre in grado di rompere il ghiaccio. Ecco, diciamo così. Signorina, aspetti, ho l'impressione che se lei vuole fare una domanda debba alzarsi e venire qui a parlare al microfono, perché ho l'impressione che altrimenti nessuno capisce.
Mi chiedevo, madonna, aspetta un attimo. Mi chiedevo se lei con questo suo discorso che tende a mettere in luce, in evidenza il pensiero negativo che pervade il romanzo di Tomasi, e non voglia implicitamente suggerire un'associazione con l'impasse che oggi grava sulla sinistra, che non riesce a superare dialetticamente questa condizione e che la costringe insomma ad un immobilismo, ecco.
Una considerazione. Pensiero negativo è una nozione tecnica della storia del pensiero, non vuol dire pensiero depressivo. Pensiero negativo è il pensiero che... Esatto, quello, cioè Nietzsche sostanzialmente, benissimo. Poi Nietzsche è interpretato da destra per di più, benissimo. E certo, è un'alternativa al pensiero dialettico e al pensiero razionalistico, non vi è dubbio. Non è detto che Tomasi avesse queste fonti, queste sono sovrapposizioni che opero io su di lui. La sinistra che oggi non c'è, quello che c'è è tutto solo sul pensiero razionalistico, cioè è soltanto una ripresa dell'idea del liberalismo, non sto dicendo del liberismo, sto dicendo del liberalismo, delle sue, quando siamo molto fortunati, nelle sue forme liberal. Quello che adesso si chiama sinistra oscilla fra un liberalismo moderato e un liberalismo democratico. A destra, dove ci dovrebbero essere i liberali moderati, sunt leones, la sinistra in questo momento, poi ci sono i liberali clericali che sono quelli del terzo polo, la sinistra è il liberalismo moderato e il liberalismo avanzato, cioè il liberalismo democratico, liberal. L'ipotesi del pensiero dialettico è scomparsa, cioè non esiste. Guardate, non è obbligatorio che ci sia, queste possono benissimo essere forme di pensiero consegnate al passato, come nessuno fa più mosaici con Galla Placidia sopra, così può benissimo essere che uno non fa più, non trova più modo di pensare attraverso apparati categoriali di altro genere. Pensiero negativo non ne parliamo, cioè, l'ultima sua configurazione che si è avanzata all'orizzonte in Italia è stato l'operaismo, che era tutto nato dentro il pensiero dialettico, che però a un certo punto, essendo fatto di gente che leggeva tutti i libri, aveva individuato una nozione di antagonismo quasi senza dialettica. Ecco. Però stiamo parlando del 1970, anzi, anni 60 e un po' di anni 70. Ho l'impressione che questo tipo di categorie per ragionare della politica contemporanea in Italia sia, come dire, un po' troppo massiccio, siano categorie che, per le quali con le quali si fa qualche cosa come sparare con un cannone ai passerotti, ecco. Non di meno, sì, la risposta è sì, cioè tutti saremmo più contenti se la nostra politica agitasse grandi idee. Ecco. Mentre il suo non agitarle può dare l'impressione, ma però stiamo attenti, La sinistra non lo ammetterà, quella che oggi si autodefinisce il centro, non lo ammetterà mai. Ecco, può darsi che effettivamente non vi siano alternative oggi praticabili se non l'assecondare lentamente un ritmo, neanche un degrado, un ritmo della storia che è completamente sottratto a qualunque figura, a qualunque formabilità. Può darsi. Beh, non è molto facile, perché è facile dirlo, farlo vuol dire di fatto consegnarsi a all'irrazionalità totale della nostra vita sociale, piena, totale irrazionalità, non governabilità. Certamente uno può dire sì, è precisamente ciò che capiterà, forse si può dire, è precisamente ciò che sta già capitando. Tutto lo sforzo che è posto in essere oggi è quello di evitare di riconoscere la piena e totale informabilità della politica, la piena e totale irrazionalità della politica. Il fatto che la politica siano le ondate della storia che ci spazzano via, tutto il pensiero che è in gioco oggi, quel poco che è volto a esorcizzare questo spettro. E devo dire, non va bene assecondarlo. Bisogna essere lucidi a questo mondo, bisogna vedere ciò che non funziona più, però l'idea di lasciare che, accettare come assioma la informabilità della nostra vita sociale, se uno la pensa davvero, le costituzioni sono delle forme, nascono dall'idea che la politica sia formabile. Se si rinuncia a quell'idea, beh, insomma, c'è tutta una grossa serie di conseguenze. Uno dirà, vabbè, ma cosa vuoi, rinunciare o non rinunciare? È lo stesso, tanto è già così. Sì, però se uno dice è già così e sostiene ancora la correggibilità del trend, è una cosa. Se invece dice è già così e non si può fare che altro che accettare questo trend, beh, avete pazienza, allora si vota Berlusconi, esattamente come Don Fabrizio diceva, beh, ma alla fine allora io bado alla roba mia, perderò, però la salvo per altri 5 anni. Ecco. Stiamo attenti su questo, perché davanti, come dire, la metafora Schettino non va bene. Non va bene. Non è, cioè lì ci sono, il pensiero politico è la formabilità della realtà, che tradotto vuol dire è l'idea che ci si capisce qualche cosa nel mondo. Allora, Schettino era uno che faceva quello che faceva perché era un disgraziato come persona. Primo, e secondo, perché glielo lasciavano fare, e anzi forse volevano che lo facesse perché fa pubblicità. Cioè, se uno comincia a nominare i problemi, invece di dire, oh, Dio buono, siamo arenati, siamo affondati, così, ci dice, no, siamo arenati sì, ma per colpa di Tizio, Caio e Sempronio, allora ti rianimi un attimo, nessuno deve dire non siamo arenati, la nave va, no, la nave non va, però si può anche trovare di chi è la colpa, e trovata la colpa si trova anche il rimedio, la responsabilità. Ecco, cioè l'idea che esiste la responsabilità di qualcuno, cioè anche la nostra, è una grande idea. Se no, perché non votare tutti Berlusconi? Prego. Si fa molta fatica, eh? Questo permette di cambiare cose? Un po' sì. Un po' alla volta. Signoria, fate questo. Se in Italia ci fosse un politico, se la sarebbe già presa. L'Italia, se la sarebbe già presa. Non c'è, e dunque bisogna fare quel che c'è. con quel che c'è. E quel che c'è è un po' di gente per bene, poca, molta gente per male, e ancora più gente a cui non importa niente di niente. L'idea che la metafora Schettino spiega l'Italia è un'idea tragica, non solo per l'immagine nostra, che 2-3 mila anni ci rifaremo, ma perché non rende giustizia, signorina. Giustizia. E la giustizia è discernere. Non... Un libro come il Gattopardo è un libro ingiusto, è bellissimo, non c'entra niente, ma è sostanzialmente ingiusto, perché mette insieme tutto. E invece bisogna credere nella capacità di sceverare, no? Aprire, non tutto ammassato, no, esistono le parti, tu hai fatto questo, tu hai fatto quello. Sì. Se no uno diventa, cioè uno è come Tomasi, cioè un signore che non lavora, non fa niente, preferisce sostanzialmente vivere come un barbone, e vabbè, oppure diventa un farabutto, oppure diventa un monaco, un santo, un eremita, per carità, va benissimo, però qui siamo a parlare, questo è un laboratorio di analisi politica. Prego. La mafia.
Ecco, allora questo titolo serve forse, è una metafora dell'Italia, ma sostanzialmente è una metafora, diciamo, di ciò che capita quando i processi storici non si consumano e non in qualche modo aiutano il passato.
Certo. È così. La cosa notevole è che quest'uomo conosceva questa mafia c'era già, Tomasi lo dice, ai tempi del Gattopardo. Il Gattopardo, l'estate che va a Donna Fugata, ha bisogno, lui ci andava tutta l'estate, l'estate che è descritta in questo libro, è descritta in modo particolare, il luglio del 60, ha bisogno dei lasciapassare, dei salvacondotti, dei garibaldini, e questo è facile, e poi di altri e più complessi lasciapassare, che con le opportune trattative, con il consueto scambio di denaro furono ottenuti. Cioè, era già strozzato, non solo, ma se leggiamo il Gattopardo insieme ai ricordi della mia infanzia di Tomasi, noi vediamo che uno dei palazzi della famiglia, quello di Torretta, era diventato, che tra l'altro dà il nome ad uno zio di Tomasi, che era niente meno che ambasciatore a Londra. Tanto che Tomasi è passato da nipote di questo zio, ha passato un mucchio di anni all'ambasciata italiana a Londra, ed era questo palazzo, non ci andavamo mai perché il paese era infestato dalla mafia che ci taglieggiava. Per cui l'idea della mafia ce l'ha per esperienza vissuta. Qui c'è, ma la cosa impressionante è che per lui i liberali sono tutti mafiosi, cioè non esiste un liberale che non sia un mafioso. La distorsione è questa, non dice c'è la mafia, ma sì, certo che c'è, ma il liberale del libro, cioè Don Calogero, è un mafioso, che i liberali sono usurai e rapaci, No, il re Borbone era uno che ti bastonava, era un assolutista, un cretino sostanzialmente. Viene seguito a ruota da un regime di usurai rapaci. Ecco, cioè proprio non avere l'occhio, vuol dire che Tomasi conosceva l'Italia, come aristocratico girava l'Italia, era ospite degli amici tal d'Italia a Torino, ospite degli amici tal d'Italia a Milano, cioè niente, gli passa sopra, non capisce che c'è un altro mondo. Il mondo vero è il mondo delirante della Sicilia, no, bruciata dal sole, quello è il mondo vero, il resto sono fantasie. E questo, certo che lui vede che se non c'è l'accumulazione primaria le cose non vanno, e lo dice l'ebreuccio tedesco, però si sbagliava, perché da noi l'accumulazione primaria non c'è stata, ma non c'è stata perché è colpa del sole, perché è colpa del clima, perché è colpa del fatto che qui nessuno vuol lavorare, no? They are coming to teach us good manners, but they won't succeed because we are gods. No, stanno venendo per insegnarci le buone maniere, ma non ci riusciranno perché noi siamo dei. Ho capito, allora vuol dire che proprio questo libro vuole essere il libro della veduta lunghissima, no? Tutti sono gattini ciechi, tranne Tomasi che vede. Ecco. Cosa vede?
Pensavo che irreggibile.
Lui tirava a non far niente. È così, lui tirava a non far niente. Ma sapendo che sarebbe stato sconfitto, cioè non è tirare a non far niente per conservare potere. Qui l'elemento tragico è dire io sarò sconfitto, però non c'è niente da fare. Cioè, l'elemento importante di questo libro è che ci interpella tutti, non perché siamo tutti dei gattopardi, ma perché abbiamo tutti davanti dei problemi diversi, che però sembrano sempre essere irredimibili. Però, ecco, diciamo così, è un libro che andava pubblicato, e Einaudi ha commesso un grande errore anche economico non pubblicarlo. Poi l'ha fatto Feltrinelli, che era ancora più di sinistra, per cui... Ma certamente non è un breviario di politica, ecco. Però dice, non è esterno alla politica. Ecco, cioè parla di politica questo libro, moltissimo secondo me. Ne parla in un certo modo, che è una grande tentazione. È una grande tentazione. Pensare che il mondo vero non è quello che vediamo. Il mondo vero non è quello dentro cui stiamo. Dice, ma se lo poteva permettere? Ma no, ma se voi vedeste le foto delle case in cui abitava, ma non... non erano posti, no, non se lo poteva permettere, neanche lui, ma proprio non ce la faceva. Non ce la faceva perché nessuno ce la faceva, perché quelli davvero credevano, non solo credevano che un nobile non dovesse lavorare, cosa che io posso anche capire perché sono stati costruiti per questo, ma l'unico esemplare di non nobile, di borghese, che io conosca, della Sicilia, dei suoi tempi, che avesse una levatura economica, intellettuale, cioè che fosse al centro di un pezzo di società moderna. Ecco, erano i Florio, borghesi, non nobili, che avevano i soldi, molti, moltissimi, perché erano degli industriali, Cioè, i soldi tu li puoi avere da latifondista, ma sarai sempre un pezzente davanti a un industriale che i soldi li fabbrica. Ecco, come latifondista i soldi li consumi, invece da industriale li fabbrica. Bene, i Florio ci sono, non nel Gattopardo, ci sono nei ricordi della mia prima infanzia. C'è lui, bambino piccolissimo, che sta a Favignana, dove c'era un palazzo Florio, e la madre di lui, amica della Flavia Florio, mi sembra, non lo so, che va a trovare l'amica in questo palazzo, in questa isola di Favignana, che devo supporre fosse una meraviglia, perché lui poi parla di sé, bambino, che corre sulla sabbia tutta rossa di corallo, cioè non c'era turismo evidentemente, e ricevono la visita di una vecchissima signora con un Panfilo. Una vecchissima signora vestita tutta di nero che si china su questo bambino e gli fa il ganascino, dice: era Eugenia di Montijo, cioè la vedova di Napoleone III, che girava il Mediterraneo col suo yacht e andava a trovare le sue amiche nobili, in questo caso non nobile. Bene, i Florio sono trattati con una sorta di compiacimento, chiaro, dice, non ci sono scomparsi anche loro, non ci sono più nemmeno loro, è stata una fiammata anche la loro, è stato un fuoco fatuo, cioè invece di dire maledizione era un'ipotesi di sviluppo, il compiacimento, no, non ci sono più. Non ce la fa a pensare che si può trovare, una figura, una politica a misura d'uomo. Sono le cose, chissà perché ce l'ha Chevalier nel suo paesino, così carino, così curato, che poi probabilmente non era vero, ma insomma lui, Tomasi, pare che forse un piccolissimo nobile piemontese può avere costruito intorno a sé un paesino ben curato. Ma insomma è irrilevante, ciò che rileva è la informità, la disumanità sostanziale dell'esperienza umana. Questo è quello che ci vuole dire. Prego.
Di questo.
Tomasi era un uomo molto colto. Quando va nell'estate del 54 al convegno di San Pellegrino con il suo cugino piccolo, che aveva mandato un manoscritto di poesia Montale si era incuriosito, l'aveva aperto, gliel'aveva fatte pubblicare da Mondadori, e poi c'era la premiazione, così va al convegno, l'unico viaggio intellettuale che fa, poi ha viaggiato tutta la vita, perché appunto ha passato la vita a viaggiare con sua madre, va al convegno di San Pellegrino, dove ci sono tutti i letterati italiani, lui va lì, parla un po' con questi qua, se ne torna dicendo: non ce n'è uno che sia più colto di me. Cioè, i libri che ho letto io nessuno li ha letti. Forse è vero. Cioè, lui l'esperienza del mondo, per la miseria, l'aveva. Era stato allevato da nurse di tutte le lingue. aveva passato la giovinezza nell'ambasciata italiana a Londra. L'economia non è una cosa che uno conosca attraverso i libri, l'economia ti casca addosso tutti i minuti, ne fai esperienza tutti i minuti. No, è che lui sicuramente non aveva strumenti scientificamente precisi per parlare d'economia, ma libri di storia economica sicuramente li aveva letti, perché, ripeto, l'idea che dice non è colpa mia, come dice quell'ebreo tedesco, quella è un'idea che ti può venire solo se tu sai che c'è stato chi ha ipotizzato che le cose funzionano, dove hanno funzionato, funzionano in un certo modo. No, è che per indole personale, per incapacità di ceto, lui è riuscito a dare una voce, insomma, universale, a una visione distorta, profondissima e al tempo stesso distorta della realtà. Perché quello che lui scrive è semplicemente il portare alla luce quello che chissà quanti hanno pensato. Chissà quanti sono stati capaci parzialmente di pensare. Certo, la sua posizione è di secondo livello, no? Lui è Don Fabrizio, dunque è il punto di vista ironico sul mondo. Noi stiamo cercando di fare il terzo livello, cioè il punto di vista nostro su di lui. Ma lui era ben in grado di avere gli strumenti, è che non li ha voluti adoperare, perché sono strumenti superficiali per lui. Perché per lui è superficiale che ci siano o non ci siano le fogne a donna fugata. Poi viene la lebbra. Prego.
Quella autobiografia della nazione di cui parlava Fuberti in qualche modo si è ancora realizzata una volta, anche se non in termini più drammatici, ma siamo arrivati a Berlusconi e siamo arrivati, cioè è una, come dire, una specie di patologia nazionale che è continuamente sottolineata dagli scrittori più grandi e che effettivamente diamo l'occasione di commentare. E a un certo punto se non altro per contrastare Bossi, per dire che a un certo punto il risorgimento, per quanto incompleto, è stato un passo ulteriore rispetto alla situazione che c'era precedentemente. Quindi mi sento, come dire, mi si faccio più del discorso, ma non ricordo più quale.
La cosa importante è che le sia venuto voglia di rileggere un libro. Questo. Quanto sa Bossi, Bossi si dimentica che sono stati loro a fare il risorgimento.
Arrivando al moderno, lei ha citato Schelling, no? Effettivamente è giusto il discorso di Dante.
Beh.
È vero che ci sono tanti altri italiani, dobbiamo lottare contro un'altra Italia, siamo d'accordo. Comunque, obiettivamente, dobbiamo rilevare che questa è la nostra realtà.
Che, diciamo che ne fa parte della nostra realtà. Ecco. Fa parte della nostra realtà. Noi di solito non andiamo in giro. Sì. Bene. Bene, allora se non vi sono ulteriori richieste di chiarimenti, vi saluto, vi ringrazio, ci diamo appuntamento al 2 febbraio.